Innanzitutto noi non abbiamo ancora nessuna informazione ufficiale, quindi formalizzata all'avvocato per intenderci, che chiarisca quali saranno i termini del rilascio su cauzione, che possono variare. È verosimile che noi ci aspettiamo un divieto di espatrio, per intenderci, anche perché finché non c'è una misura specifica che prevede la restituzione del passaporto a Christian, come gli altri, senza passaporto non si può ovviamente espatriare. E detto questo, sono tutte illazioni, cioè noi non abbiamo ancora nessuna chiarezza a livello formale su quali sono i vincoli, se per esempio avranno un soggiorno in qualche maniera obbligato in un certo posto, in una città, entro i limiti di una provincia o quello che è. Quindi tutto questo è oggetto di speculazione, ma potrebbe essere pure che Christian viene rilasciato con il passaporto e che può tornare a casa, che è quello che speriamo.
Ecco,
per il resto mi risulta che a ieri c'erano state 20 persone rilasciate su cauzione, questa mattina se non erro altre 3. C'è una persona che è radiooperatore, che è stata la prima che è passata attraverso il sistema giudiziario questo giro, che effettivamente ha avuto questo rinvio a fine febbraio sostanzialmente con detenzione cautelare. Noi speriamo che sia una cosa rapidamente recuperabile in appello, ovviamente.
Ecco, un consuntivo dell'operazione mi parrebbe interessante, nel senso che c'è stato sicuramente un ritorno mediatico, perché in fondo il coraggio dimostrato, la reazione inusitata hanno comunque portato le telecamere di tutto il mondo su questo evento, di questo che è successo. Però potete fare una sorta di, appunto, consuntivo per adesso di quello che si è riusciti a ottenere
Ovviamente non sono mai temi facili, noi siamo degli opportunisti che saltano addosso a un carro che si avvia a soluzione. E la battaglia per la tutela del clima del nostro pianeta è probabilmente quella più complicata. Noi semplicemente ripetiamo che quello che può essere il coraggio degli attivisti di Greenpeace deve essere sommato alla sofferenza di milioni di persone che subiscono l'impatto della devastazione del clima. Noi in questi ultimi giorni abbiamo avuto un episodio in Sardegna, però con tutto il rispetto ovviamente per le vittime, che comunque hanno sempre lo stesso peso. Pochi giorni prima nelle Filippine c'è stata una tragedia di proporzioni assolutamente
incommensurabili, certo.
E i morti non si pesano, i morti sono molti bassi, e questo è un problema. Cioè, noi abbiamo adesso i nostri politici locali, posso fare due nomi, il signor Cappellacci, governatore della Sardegna, e il signor Aricoletta, presidente del Consiglio, che sono quelli che contemporaneamente stanno, ognuno a modo suo, cercando di aumentare l'uso di combustibili fossili. Il signor Cappellacci intende popolare la Sardegna di centrale a carbone, e il signor Aricoletta è andato a negoziare con Malta le trivellazioni nel canale di Sicilia. Allora, queste persone che si comportano in una maniera così vicinamente doppia, noi riteniamo che prima o poi dovranno pagarla. Cioè, non è una questione che è quindi risolubile. Verrà il giorno in cui le persone, gli cittadini, capiranno quello che sta succedendo sulle loro spalle. Non è possibile che ancora adesso continuiamo a giocare con una tragedia che è sempre più evidente, di cui cominciamo solo adesso a capire le proporzioni. Diciamo, c'erano delle previsioni, ma le previsioni, per esempio quelle che erano state fatte negli anni, 10 anni fa, ai livelli attuali di incrementi a temperatura prevedevano scenari molto meno catastrofici di quelli che stiamo già verificando. Per cui, ecco, noi credo che verrà il momento in cui le persone avranno una coscienza, diffusa di quello che è stato fatto, da persone che già sapevano, perché il primo rapporto governativo sugli impatti del cambiamento climatico, quindi dell'effetto serra causato dalla combustione dei fossili, è del governo americano desde la fine degli anni 60, se non erro. Quindi tutto questo era ampiamente prevedibile, previsto, ed è stato gestito in una maniera criminale.
Sì, sì. E posso chiederti a questo proposito, magari tu hai il polso della situazione, appunto, diciamo, questa tendenza, insomma, a comunque prendere in considerazione le energie rinnovabili che si sente in alcuni ambienti e così via, è quindi soltanto sulla carta, diciamo, a parole, mentre poi in pratica continua l'estrazione del petrolio, ma anche con tecniche nuove, molto invasive, no? Tipo il fracking. E così, e quindi la tua percezione è che le cose difficilmente cambieranno presto, ecco, ci vuole ancora tante lotte.
La nostra percezione è che c'è evidentemente una battaglia, c'è un conflitto tra un sistema, diciamo, antico, che era basato su una parte combustibili fossili, dall'altra un tipo di produzione, per esempio, di energia, che è il settore di cui siamo più occupati, piuttosto centralizzato, no? Con poche grandi centrali elettriche, per esempio, e sistemi che tendono a divenire quindi più diffusi. Ora succede che nel momento in cui, per esempio, la produzione di energia, ma anche per esempio la distribuzione della corrente dei veicoli a corrente elettrica domani, che andrebbe a sostituire le combustibili fossili, ecco, quando succedono questi mutamenti epocali, ovviamente ci sono, come dire, dei travasi di potere, e ci sono posizioni che oggi sono estremamente potenti e che sanno di rischiare l'osso del collo, anche perché loro per primi non hanno investito. Io sono piuttosto esterefatto quando vado ai convegni e mi sento dire da Enel che l'Italia è solo un paese che assembla pannelli fotovoltaici, perché 30 anni fa l'Italia era uno dei paesi top per la produzione di fotovoltaico e Enel era uno dei protagonisti, anche Eni lo era, e poi abbiamo mollato tutto. Cioè, non possiamo accusare i cinesi di aver fatto quello che noi ci siamo rifiutati di fare per 20 anni. Questo è il punto. Ci sono delle responsabilità di politica industriale di un intero sistema, che ovviamente non è solo italiano, ma che ha preferito puntare in maniera criminale su una fonte o energetica, su tutto un sistema, diciamo, che muove la nostra società, che è pericoloso, e sapendolo, no? Questo è il punto. È un po' come la questione dell'amianto. L'amianto è stato vietato nel 1985, le prime evidenze che facevano sospettare un pericolo dell'amianto sono del 1905. In quegli 80 anni ci sono state persone che hanno fatto soldi e che hanno barattato con quei soldi, anzi, la vita delle persone. Sul clima sta succedendo una cosa che è molto molto peggiore, e ripeto, come per le vicende amianto, come per altre vicende, verrà il giorno in cui questi problemi saranno perfettamente percepiti, e allora in quel momento ci sarà probabilmente un sommovimento che sarà complicato da gestire, e queste persone hanno paura di tutto questo.
Ma tutto sommato sta avvenendo, perché ci sono parecchi comitati, cominciando dal NOTAV, poi il NOMUOS, poi esatto, tutte le nocività che... Ecco, come vi proponete nei confronti di questi comitati che vengono dal basso, quindi non sono un po' come immagino possiate essere vissuti voi, come un'avanguardia strutturata che si occupa dell'ambiente? Loro più che altro sono gruppi spontanei che vengono dal basso, appunto, che si sono resi conto, come dicevi tu prima.
Certo.
Che relazioni vi ponete?
Le relazioni, innanzitutto, quando si cercano. Greenpeace lavora per campagna, quindi ha dei temi di campagna, e quindi, per esempio, sul TAV noi non abbiamo mai lavorato, ma non abbiamo mai lavorato su Ilva, non abbiamo lavorato su altre grandi tragedie di questo paese, semplicemente perché noi, quando io dico sempre, quando qualcuno si trova davanti Greenpeace deve sapere che davanti ha qualcuno di pericoloso. Quindi ovviamente noi dobbiamo acquisire una notevole competenza riguardo a determinate questioni, dobbiamo avere le risorse per affrontare i temi, quindi noi non possiamo lavorare su tutto. Quando la nostra attività ha incrociato quella di comitati locali, per esempio come nel caso delle trivellazioni nel Canale Sicilia, noi abbiamo collaborato tranquillamente, perché riteniamo giusto, corretto, che queste istanze che vengono dai territori siano rappresentate nel migliore dei modi, anche perché localmente, come ci sono, quindi ci sono delle volontà, delle persone che non solo vogliono fare le cose, ma magari sono competenti, cioè sanno sul territorio, conoscono la situazione locale, e poi magari hanno competenze di vario tipo che è difficile acquisire come Greenpeace. Quindi quando c'è stata l'occasione, lo stesso per esempio i comitati contro il carbone, no? È un tema della nostra campagna e noi in varie località, in varie realtà territoriali con questi abbiamo collaborato, insomma, dalle attività, per esempio i corsi legali fino a altri eventi, diciamo, più di informazione simile.
Sì, sì. E ecco, visto che ti occupi delle campagne, se ho capito bene, con riferimento all'Italia, allora diciamo avete qualche campagna specifica in atto, in programma, oltre a questa delle trivellazioni petrolifere in Sicilia di cui ci accennavi, o magari anche voi date una mano, diciamo, alla mobilitazione internazionale su questa vicenda dell'Artico?
Beh,
da cui siamo partiti.
È la nostra priorità, perché finché non tornano a casa questi ragazzi, questa resterà la nostra priorità, questo è ovvio. Dopodiché, ripeto, le campagne di Greenpeace sono sempre su temi globali, ovviamente poi ci sono delle questioni, degli aspetti nazionali. Per esempio, noi continuiamo a ritenere che quello che sta succedendo in Friuli con il rilascio illegale di organismi geneticamente modificati non ha solamente, come dire, un problema di impatto in sé. Il problema è che qualcuno si può arrogare liberamente di fare delle attività che sono vietate e quindi di inquinare il patrimonio genetico dell'agricoltura italiana. E su questo che noi riteniamo che sia un problema, nel momento in cui il nostro paese, devo dire con la stragrande maggioranza anche dei produttori, è consapevole che questo è un paese che deve puntare sulla qualità, anche come dire, su una relazione di fiducia molto stretta tra il produttore e il consumatore, e questo può essere il futuro del nostro paese, che insomma è un livello di eccellenza che, capito, non è solamente una questione di costo, è anche, come dire, una questione di relazioni sociali, perché una volta c'è una relazione molto stretta tra quello che si mangiava e la propria esistenza, la propria vita, perché o lo coltivavo io o lo coltivava il mio vicino, no? Quindi io conoscevo chi mi vendeva la roba da mangiare, magari con sistemi non monetari. Ormai le nostre vite sono completamente separate dalla nostra fonte alimentare, e questa distanza ovviamente sta creando tutta una serie di problemi, perché di fatto noi non sappiamo quello che mangiamo, e questo permette tutta una serie di porcherie. Quindi quello è sicuramente un tema.
Sì, sì, naturalmente ci trovi d'accordo, ecco, anche su questa scelta, e visto che parlavi di priorità comunque alla mobilitazione per la liberazione degli attivisti arrestati in Russia, c'è qualche iniziativa in programma a questo proposito, qualche scadenza? Magari state attendendo, leggevo entro domenica, no? Qualche notizia a proposito del destino di Christian, cioè di quali restrizioni avrà?
Noi appunto vogliamo prima sapere quello che con esattezza che ne sarà,
esatto.
Ovviamente, diciamo, a questo punto abbiamo la certezza che lui, io spero nel giro di 24-48 ore possa venire fuori dal carcere, che ovviamente è un primo passo, e dopodiché in ogni modo noi, ripeto, da una parte porteremo avanti il tema del fatto che questi signori non possono rimanere lì ostaggio della Russia per decenni, e dall'altra che c'è un problema che queste persone hanno voluto evidenziare, che non sono andate lì perché volevano farsi belli e far vedere quanto erano capaci a guidare gommoni o a scalare piattaforme. Se questa cosa è stata fatta, se si è decisa di correre un rischio di questo genere, è perché c'è un rischio molto molto maggiore che grava su tutti noi. In questi giorni c'è a Varsavia la conferenza sul clima. Noi sappiamo che sarà un passo interlocutorio per arrivare al 2015 a Parigi a un accordo veramente serio sul clima. Abbiamo elaborato, non solo noi, devo dire, una specie di roadmap per arrivare a un accordo serio del clima, ma la verità è che come dire, l'urgenza dell'impatto dei cambiamenti climatici, degli eventi meteorologici estremi, è tale che ci spinge, insomma, a un'accortezza probabilmente ancora maggiore. Io voglio ricordare solo il dato di Coldiretti: in Italia, un paese che si ritiene relativamente al sicuro dai cambiamenti climatici, Coldiretti stima danni da eventi, diciamo, climatici estremi, quindi dalle alluvioni alla siccità, nell'ordine dell'anno scorso di 3 miliardi di euro. Quindi non stiamo parlando di bazzecole, stiamo parlando solo di un settore, quindi senza contare i morti che purtroppo abbiamo visto anche di recente, senza contare tutti gli altri danni alle infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, noi pensiamo che bisogna ragionare con un'ottica differente riguardo al problema del clima. E quando sentiamo parlare di green economy, per esempio, riteniamo che questo debba indicare una modifica radicale del nostro modo di fare economia, non solamente di incentivare alcuni processi industriali che poi magari fungono da paravento, da greenwashing per altre porcherie che stanno.
Certo. Sì, sì. Va bene, senti, ti ringraziamo per ora per questo aggiornamento, anche così per darci un po' un'idea di come funziona questa associazione, su cui anche i nostri ascoltatori ci chiedono così, e quindi magari ci risentiremo anche se ci saranno novità sulla situazione dei ragazzi arrestati e anche sulle vostre campagne.
Sì, sì, ripeto, noi speriamo che Christian, insomma, sia proprio una questione ormai di ore più che di giorni, questa è la nostra speranza.